Sicuramente questa notizia è stata un colpo molto forte, soprattutto per chi si occupa un po' di Kurdistan, di situazione curda. Questo è un momento molto particolare, sono iniziati questi colloqui a metà dicembre, e all'inizio in maniera segreta, poi piano piano sono stati resi pubblici, ma le notizie non sono mai state ufficializzate, quindi si parla sempre di indiscrezione, di amicizie, di agenzie stampa mai confermate. E l'altro ieri la notizia è iniziata a prendere un po' più corpo, quindi si è iniziata a dire: esiste una roadmap, esiste questa roadmap, e in quel momento è arrivata la notizia dell'assassinio di Parigi. L'assassinio di Parigi è significativo, l'ha definito bene Kendal Nezan, il direttore dell'Istituto Curdo, che ha detto: questo è un assassinio politico. Si sprecano le dichiarazioni sull'argomento, c'è chi dice che siano stati servizi deviati, turchi, c'è chi dice che in realtà è stato proprio il governo turco che vuole boicottare questi accordi, c'è chi dice che sono Erdogan, la fattispecie, che sono parti del PKK non d'accordo con questi accordi, cosa che mi sembra comunque molto strana, permettetemelo. Altri che parlano di agenti esterni, cioè addirittura chi parla di lupi grigi. Però il dato di fatto è che questo è un assassinio politico, è un assassinio che arriva in un momento importante dei colloqui tra Erdogan e Öcalan. È un assassinio che arriva a spaccare una situazione già di per sé critica, e quindi è molto molto significativo, sicuramente, perché andrà a incidere su questo equilibrio che comunque era flebile, che comunque era molto particolare. Ieri, dopo l'omicidio, abbiamo visto tante scene in tante città della Francia e del mondo, perché di manifestazioni, di proteste, di curdi che urlavano Erdogan assassino, siamo tutti del PKK. Perché? Perché comunque queste tre figure erano tre figure importanti, erano tre figure politiche, due in particolar modo, erano figure centrali del PKK, perché erano la parte pubblica, il viso pubblico del PKK, ed erano persone che stavano in Europa. Perché questo è significativo? Perché tra i vari punti dell'accordo, uno dei più discussi, uno dei meno confermati, dice che una cinquantina di dirigenti del PKK gli dovrebbe essere concesso l'esilio in Europa, nelle maggiori capitali d'Europa, per proteggerli, diciamo, quelli a cui non può essere concessa l'amnistia verrebbero spediti in Europa. Il fatto che siano andati a uccidere una delle maggiori dirigenti del PKK proprio in una città europea, proprio a Parigi, che è una dei posti dove maggiormente la comunità curda è andata a inserirsi, è altamente significativo.
Sì, tra l'altro, Francesca, scusa se ti interrompo, insomma, hai centrato benissimo e hai cercato di fare anche chiarezza rispetto a questi due punti importanti, a mio parere, insomma, da una parte gli accordi, dall'altra parte perché proprio Parigi, insomma, anche il luogo dove sono stati effettuati questi omicidi. Dall'altra parte, riprendendo un po' il filone dei colloqui, del dialogo, dalle pagine dei quotidiani di quest'oggi non si capiva bene. Da una parte c'era qualcuno che diceva di Erdogan, che dice continueranno i colloqui nonostante quanto avvenuto, dall'altra parte invece dei quotidiani che sventolavano, insomma, l'ipotesi di un fallimento degli stessi. Tu hai notizie, insomma, o anche dei commenti da fare insomma, a riguardo?
Allora, i colloqui sicuramente subiranno uno stop. Non è dato sapere se questo stop sarà temporaneo, se sarà duraturo. È vero, Erdogan ha detto i colloqui continuano, però già ieri sera giornali turchi parlavano di minaccia di attentati. Quando si parla di minaccia di attentati, molto spesso è una previsione che si autoavvera, quindi li si sta invitando questi attentati, anche perché se in questo momento questi accordi fallissero, probabilmente la parte turca sarebbe quella a fare la figura peggiore, sarebbe quella a perdere maggiormente terreno e quindi probabilmente per ora lo stop ci sarà, ma si potrebbe fare ancora dei piccoli passi. Tutto sta nel vedere cosa succederà nei prossimi giorni, sicuramente, cosa diranno le indagini e su chi si direzioneranno le attenzioni, diciamo, chi diventerà l'accusato ufficiale. Quello conterà tantissimo nel capire se questi colloqui vogliono andare avanti o no, perché le motivazioni per essere contrari a questi colloqui le hanno più o meno tutti. Non sono un atto di benevolenza della Turchia nei confronti dei curdi, sono un atto dovuto in questo momento perché è funzionale alla dirigenza curda fare delle concessioni, alla dirigenza turca fare delle concessioni ai curdi. Quindi in realtà in questo momento è molto funzionale per la Turchia portare avanti questi colloqui. Per quanto ci siano sicuramente delle parti della dirigenza turca che non accettano di aprire un movimento che considerano terrorista e non considerano un interlocutore credibile e non l'hanno mai fatto, mentre dall'altra parte è stato evidenziato più volte come questi accordi, l'ha detto molto bene Kirilian, il nuovo capo del PKK, loro sperano che questi accordi non siano un modo solo per indebolire il PKK, ma che siano una reale intenzione verso la pace con il Kurdistan. Questo però non è dato saperlo. Quindi, ora come ora, le prospettive sono molto grigie, sia in un caso che nell'altro.
Sì, Francesca, entrando un po' nello specifico sui colloqui, questo dialogo appena iniziato, se appunto se hai voglia di spiegare dagli aggiornamenti che tu hai, insomma, che punto, il punto della situazione, quali sono le basi di questi accordi, da dove si è partito e a che punto sono, insomma, cosa si prospetta in qualche modo al popolo curdo in base a questi accordi?
Allora, diciamo che il tutto nasce intorno a ottobre, durante lo sciopero della fame dei prigionieri curdi, che chiedevano maggiori garanzie per la detenzione di Öcalan e di potersi difendere nella propria lingua davanti ai tribunali e comunque poter utilizzare la propria lingua in ambiti pubblici. Il fatto che Öcalan sia intervenuto a interrompere questo sciopero della fame per impedire conseguenze ben peggiori di quelle che ci sono state per la vita dei prigionieri ha fatto capire che Öcalan aveva ancora un grosso ruolo, un importante ruolo nel mondo curdo. E da lì sono ricominciati degli accordi abbandonati nel 2009 perché erano tragicamente naufragati. Da lì in avanti sono iniziati questi colloqui e le richieste da una parte e dall'altra, spesso inconciliabili, pare che siano arrivate a un dunque intorno alla metà di dicembre e ora in realtà pare che ci sia questo accordo di fondo, però ripeto, come ho detto prima, non esistono conferme ufficiali sul piano. Cosa prevederebbe in teoria, secondo fonti soprattutto giornalistiche turche, che il PKK ritiri le sue forze dal sud della Turchia, che deponga tutte le armi in suo possesso. A quel punto, una volta ritiratisi, dovrebbe essere concesso, come dicevamo prima, a una parte dei dirigenti l'esilio in Europa, a un'altra parte un'amnistia generale, soprattutto a quelli stanziati sui Monti Kandil nel nord dell'Iraq, per rientrare in Turchia, rientrare nella vita politica del paese, a coloro che sono incarcerati in terra turca per connivenza con il PKK dovrebbero essere rilasciati, e E infine dovrebbe essere stanziata una forza di pace nel sud del paese, cosa che comunque è molto significativa, perché nel 1999, mentre i curdi ritiravano dal sud della Turchia, furono uccisi 500 militanti turchi dalle forze armate turche. In totale contrarietà con gli accordi presi. Quindi questa forza di pace dovrebbe controllare la transizione, diciamo. Parallelamente dovrebbero essere promosse delle iniziative per il riconoscimento dell'identità curda, quindi anche c'è una richiesta di revisione delle prese di distanze della Turchia dalla Carta europea sulle autonomie locali, e dovrebbe essere garantito il voto popolare per i governatori locali, che ora sono eletti dal governo centrale, dando comunque in queste aree maggiore autogoverno ai curdi. Diciamo, questo è quello che viene pubblicizzato. Ora, non esistono. Mentre sulla parte del ritiro delle forze armate del PKK ci sono dei passaggi molto chiari e viene definito molto bene cosa dovrà accadere, nel caso delle misure a favore dell'identità curda, dei diritti dei curdi, dell'autogoverno dei curdi, queste dichiarazioni sono totalmente fumose e lasciate un po' al tempo. Non ci sono impegni precisi del governo turco a favore del Kurdistan, e soprattutto, questo però viene obiettivamente ribadito anche da parte curda, non esiste più una volontà di indipendenza, ma esisterebbe da parte curda una volontà di un buon margine di autonomia all'interno dei confini della Turchia, cosa che invece non viene assolutamente accettato da parte turca, dove si dice non ci sarà mai uno Stato federale, non ci sarà mai un'autonomia amministrativa, potrete avere alcuni diritti di autogoverno.
Ecco Francesca, insomma non ci stupisce più di tanto nel caso di questi tipi di colloqui. Insomma, soprattutto quando vengono effettuati sulla base di rivendicazioni di autodeterminazione, spesso il governo, che sta la controparte, insomma, non cerca mai di andare incontro, comunque di affrontare la questione Tukur riguardo a certi aspetti. Un'ultima domanda, poi ti lasciamo, sappiamo che devi andare via e quindi insomma ti occupiamo pochissimo tempo ancora. Un parere personale sui possibili scenari che si verranno a delineare, insomma, da una parte quello che è avvenuto l'altro ieri notte è stato molto importante, come abbiamo commentato fino adesso. La base di questi accordi, insomma, è stata già posta. Hai delineato un quadro anche abbastanza complesso. Tu pensi che i curdi, insomma, si accontenteranno di questi accordi? Come finirà? Ovviamente, insomma, con tutti i limiti che può avere ora fare delle previsioni.
Assolutamente, è sicuramente molto difficile. Io l'unica cosa che posso dire è che i curdi, anche prima di questo evento, anche prima di questa notte di sangue, hanno fatto delle dichiarazioni molto importanti. Quando gli veniva chiesto di lasciare le armi, quello che è stato detto è stato che loro non hanno le armi in mano perché si divertono, loro hanno le armi in mano perché gli è servito per difendere il loro popolo. Quindi io credo che non si accontenteranno delle briciole, sono anni che stanno combattendo e continueranno a farlo fino a quando il loro popolo non avrà almeno i diritti minimi che rivendica, un diritto all'identità curda, a una terra che è loro. E quindi io sono convinta che le prospettive future non siano così rose come vengono dipinte, che si potrà raggiungere un accordo se ci saranno le volontà da tutte le parti di raggiungere questo accordo, ma sono anche convinta che i curdi non si accontenteranno sicuramente delle briciole che gli verranno lasciate da Erdogan.